Don Paolo è un sacerdote del Cottolengo, ha fatto esperienze di volontariato, poi ha scelto di rimanere per la sua vocazione all'interno del Cottolengo e è direttore della Casa di Spiritualità di Cuento, dove tiene corsi, eccetera. Avete in fondo i testimoni della casa, fanno cose molto interessanti e vi prego di dare un'occhiata e di prendere i testimoni. In fondo trovate anche dei suoi libri, c'è una cassettina dove potete inserire i soldi relativi, in fondo la cassettina ci sono scritti i costi. Uscendo poi alla fine vi ricordo anche la nostra consueta damigiana per darci una mano a continuare a fare questo servizio. Lascio la parola a Paolo, ti chiedo anche se poi magari ci lasci il tempo per delle domande dopo che hai fatto la tua relazione. Grazie mille.
Beh, innanzitutto ringrazio gli organizzatori e ciascuno di voi per essere presente a questa serata su una tematica un po' particolare. Si chiude questo trittico sulla morte, sul morire e sul lutto, e cercherò di dire qualcosa dal punto di vista teologico, spirituale. Mi sono fermato su questa tematica 2 anni fa, mi pare, e da cui è scaturito questo libretto E ultima verrà la morte e poi, e che raccoglie un po' le cose che dirò stasera, ecco. E parlare del lutto in ambito cristiano penso che sia una bella sfida, perché forse non siamo attrezzati per parlarne serenamente. Partirei dall'etimo. La parola lutto deriva dal verbo lugere, piangere, da cui anche lugubre, stessa radice. E tutto ciò che concerne la morte, il morire, il lutto, oggi, anche oggi, è un po' avvolto da questo velo lugubre. Noi l'altro ieri, quindi fino al Concilio Vaticano II, quindi l'altro ieri, riempivamo le nostre chiese di nero per un funerale, ad esempio. Mettavamo il catafalco, qualcuno si ricorderà ancora. E questo velo di tristezza ha fatto sì che oggi non si parla neanche più di morte o di morire, si ha paura di tutto ciò che, no, concerne la morte e il morire. Tutto deve essere consumato in fretta. Provate a pensare, tutto viene affidato ad esempio alle agenzie, no? Fanno tutto loro. E anche il lutto, il nostro vivere il lutto, deve essere comunque circoscritto massimo ai familiari, ma poi quasi fosse una cosa quasi sporca, no? Philippe Ariès, un grande antropologo francese, sociologo, diceva che la morte in Occidente è l'ultimo grande tabù. Lo era il sesso, adesso la morte. Ieri i bambini non sapevano nulla del sesso, ma sapevano tutto della morte e del morire, perché si accompagnavano i bambini a dare l'ultimo saluto al nonno, alla nonna. Adesso i bambini sanno tutto del sesso e non sanno più nulla della morte e del morire, no? Per questo che si sono capovolte le cose. Ora, questo tabù della morte, grazie. Questo tabù della morte e del morire, però stiamo attenti, non riguarda soltanto il mondo laico, il mondo cosiddetto scristianizzato, riguarda anche purtroppo il cristianesimo. Provate a leggere ad esempio i necrologi, che campeggiano sulle nostre chiese, ad esempio. Si parla di un... quando muore qualcuno, voi troverete termini come espirato e mancato all'aspetto dei suoi cari, si è spento, manco fosse una lampadina, è tornato alla casa del Padre, ha reso l'anima a Dio, abbiamo perduto. Non so se vi ricordate una canzone di De André, no? Dice: io ho perso 3 figli, lei è un po' distratta, signora. Il Signore l'ha chiamato a sé. Beh, se noi stiamo a queste frasi, pare che non muoia più nessuno, perché voi non troverete mai la parola morto, no? Non si dice più è morto, si trovano questo insieme di sinonimi. È interessante questo. Allora, io credo che per noi cristiani si impone un dovere irrinunciabile. Occorre, almeno per noi cristiani, ritornare al Vangelo per recuperare il sano significato della morte e del morire. Tornare a Gesù, il Nazareno. Significa anche abbandonare tutto quel repertorio di stupidaggini che le nostre chiese continuano a essere recitate. Provate ad andare, lo sapete, quando andate a un funerale, non è raro ascoltare frasi come il Signore l'ha chiamato a sé, l'ha preso con sé, sono sempre i migliori che se ne vanno, i più buoni il Signore li vuole con sé. Allora è lecito essere un po' cattivi, no? Se il Signore chiama i buoni, no? Un po' di sana cattiveria farebbe anche lui. Era già maturo per il paradiso. E poi è incredibile, perché poi man mano che l'età del morto scende, aumentano le stupidaggini, no? Se muore un bambino, voi sentirete, il Signore aveva bisogno di un angelo più in paradiso, no? È stato strappato il fiore più bello, tutte queste cose qua, che si sentono e si sentono. Quindi torno a dire che la responsabilità maggiore di aver passato un aspetto drammatico della morte, del morire, l'abbiamo noi Chiesa, cattolica e protestante insieme. Abbiamo per secoli perpetrato sui poveri fedeli un vero e proprio terrorismo spirituale. Guardate che noi praticamente dal Medioevo ad oggi abbiamo, senza esclusione di colpi, proprio perpetrato un terrorismo, sì, pastorale. Il massimo è stato quando abbiamo introdotto, e qui ci ha pensato un domenicano, qui siamo in casa dei domenicani, no? Non so se c'è qualche domenicano presente, no? Nel 1570, Pio V, nella messa dei defunti, il Dies Irae, ha introdotto il Dies Irae, che ha avuto una ricaduta impressionante su questa mentalità. Grandi musicisti l'hanno, pensate al Dies Irae di Mozart, di Requiem, ecco, che è all'interno della messa del Requiem, ovviamente, no? Sono splendidi, Verdi, ecco. Però quanto male ha potuto fare, inoculare nei fedeli, e ha inoculato proprio questo terrore. Voi vi ricordate, no? Giorno d'ira quel giorno, distruggerà il mondo nel fuoco, quanto terrore ci sarà quando verrà il giudice per giudicare tutti severamente. Abbiamo spaventato generazioni di persone per secoli, quindi non stupiamoci se oggi solo sentire parlare di morte e morire ci si tocca, perché in fondo è così, no? Per secoli la Chiesa non ha presentato la morte come, non soltanto come evangelicamente presentata, perché Gesù ne parla della morte in maniera splendida, poi lo vedremo, ma soltanto, ma neanche a livello naturale, perché voi sapete che la morte la Chiesa l'ha sempre presentata collegata al peccato, e peccato e morte ha prodotto questo cocktail micidiale, perché questo è di derivazione biblica, si dice che la morte è entrata nel mondo attraverso il peccato. Paolo in Romani 5 tra l'altro riprenderà questa tematica, lui dice: a causa di un solo uomo il peccato è entrato nel mondo e con il peccato la morte. Capite che c'è qualcosa che non va, c'è qualcosa che non va. Non si può dire che la morte è entrata a causa del peccato, perché se per assurdo Adamo non avesse peccato, allora dove avremmo messo, dove metteremmo miliardi e miliardi di uomini e donne su questa terra? Cioè, dicevo prima, noi non siamo attrezzati neanche oggi, noi come Chiesa, a parlare della morte e del morire. È difficilissimo sentire qualcosa di sensato a riguardo. E uno dice: vabbè, apriamo il catechismo e vediamo cosa ci dice. Non fatelo, lasciate perdere. Quando preparavo questo libro ho avuto la brillante idea di andare a vedere la parte dell'escatologia del catechismo della Chiesa Cattolica. 1992, l'altro ieri, è stato scritto il catechismo della Chiesa Cattolica. Eppure è proprio una trattazione del medievale che non è mai stata ritoccata, perché è impresso. Io spero che i fedeli laici non aprano mai quella sezione del catechismo della Chiesa Cattolica. Vi leggo soltanto per rendersi conto. Di cosa dice il nostro catechismo? Qui si è preso la briga di scrivere queste cose Padre Alberto, Padre Alberto Maggi, ecco. E lui dice: andate a leggervi il catechismo, articolo 1006, si legge: per un verso la morte corporale e naturale. Beh, va bene. Quindi, giusto. Ma per la fede essa in realtà è salario del peccato. Ma vi rendete conto cosa c'è scritto? Cioè mette in contrasto fede e natura. Cioè prende a sberle l'intelligenza. Cioè dice: è vero, si muore per tutto ciò che è in natura nasce e muore. Apro una parentesi, teniamo presente, quando si parla, la morte non è il contrario della vita, stiamo attenti, non possiamo mettere in contrapposizione vita e morte. La morte è il contrario della nascita, e la vita è fatta di nascita e morte. Non ci fosse la morte, noi non vivremmo. Cioè la vita è vita perché c'è la morte, capite? Invece molte volte viene considerata la morte come il contrario della vita, no, della nascita. Io inspiro ed espiro e vivo. Nascita e morte necessaria. E qui il catechismo dice: ma è vero, per un verso la morte corporale è naturale, ma per la fede è salario del peccato. Uno dice: vabbè, andiamo avanti, articolo dopo. Le nostre vite sono misurate dal tempo nel corso del quale noi cambiamo, invecchiamo, e come per tutti gli esseri viventi della terra, la morte appare come la fine normale della vita. Bene, allora ci siamo ripresi, 1007. Però uno va avanti, 1008. La morte è conseguenza del peccato. Interprete autentico dell'affermazione della Sacra Scrittura e della tradizione, il Magistero della Chiesa insegna che la morte è entrata nel mondo a causa del peccato dell'uomo. Ma come? Prima mi dici che è naturale, adesso capite una contraddizione continua. 1008 sempre dice: sebbene l'uomo possedesse una natura mortale, Dio lo destinava a non morire. La morte fu dunque contraria ai disegni del Dio creatore ed essa entrò nel mondo come conseguenza del peccato. Di nuovo, ormai si è messa, il catechismo si è messo in un vicolo cieco per concludere questa sessione. Sapete come conclude? 1014, non ci resta altro da fare, dice, ad affidarci a San Giuseppe, patrono della buona morte. Cioè, affidiamoci a... cioè ormai non sapeva più cosa dire, eh? Affidiamoci a San Giuseppe, vabbè, ormai non so... E no, c'è qualcosa che non va. Capite perché è bene tornare al Vangelo, dove Gesù non fa altro che parlare della morte, del morire, non come salario del peccato, ma come rinascita, compimento della persona, maturazione dell'essere. La morte è un dono, evangelicamente parlando, non un castigo. È un dono. Allora, apriamo il Vangelo, apriamo il Vangelo, e la prima cosa che dobbiamo prendere coscienza è che Gesù ha portato una grande novità, cosa che nessun'altra religione ha mai detto. E qual è? Di cosa ha parlato Gesù proprio, che voi non troverete nessuna religione antecedente, contemporanea e posteriore a Gesù di Nazareth? È una domanda. Che Dio è Padre, ma riguardo alla morte, la novità, stiamo attenti, non è la credenza di una vita dopo la morte e neanche della risurrezione. Che la vita continui dopo la morte e che ci fosse la possibilità di una risurrezione, tutte le grandi religioni lo hanno affermato. Provate a pensare all'antico Egitto. Il dio Osiride, ucciso dal fratello Set, fu risuscitato dalla moglie Iside. Quindi si parla già di risurrezione. Di una vita dopo la morte c'è grande attestazione nel zoroastrismo, nella mitologia greca, in quella romana. L'ebraismo, già nel IV secolo avanti Cristo, l'ebraismo parla chiaramente di una vita dopo la morte e si paventa anche la possibilità della resurrezione dei corpi. Ebraismo, 400 anni prima di Cristo. Quindi Gesù non è venuto a dirci che saremmo risorti. Non c'era bisogno, lo sapevano tutti. Gesù non è venuto a dirci che c'è una vita dopo la morte. Non è questa la novità apportata da Gesù di Nazareth. Quindi dobbiamo trovare un'altra novità apportata da Cristo. Tra l'altro, nell'Antico Testamento ci sono resurrezioni di persone. Anzitutto Elia, il profeta Elia, e il profeta Eliseo sono partiti per il cielo ancora vivi. Sono stati rapiti, proprio come Gesù, l'ascensione. Siamo nell'Antico Testamento. Poi Eliseo e il profeta Elia hanno risuscitato delle persone, il figlio della vedova. Quindi capite che non possiamo dire che il cristianesimo ha dato, diciamo così, la novità della risurrezione, no. Ma allora qual è la novità? Qual è la bella notizia, se il Vangelo è bella notizia? Con Gesù di Nazareth noi ora abbiamo la certezza, se ci crediamo, che la resurrezione non è un ritorno alla vita precedente, ma possibilità qui ed ora di una vita nuova. Cioè, il Dio di Gesù, Dio Padre, il Dio di Gesù non fa tornare in vita i morti. Stiamo attenti, perché Gesù in Matteo dice: il mio Dio non è il Dio dei morti. Per assurdo, Dio non ha a che fare con la morte. Questa è una cosa della vita, si muore. Dio non si occupa dei morti, non è il Dio dei morti, dice Gesù, ma comunica la sua vita ai vivi. Il mio Dio, dice Gesù di Nazareth, è il Dio dei vivi. Allora Gesù ci ha detto che se entri in contatto con il Dio dei vivi, la tua vita, questa qui adesso che stai vivendo, acquisisce una modalità così alta, così grande, così bella, da poter scavalcare anche la morte. E questa vita Gesù l'ha chiamata vita eterna. Detto in altre parole, Gesù ci dice nel Vangelo, questa è la vera notizia, che la risurrezione non riguarda il dopo la morte, ma riguarda l'aldiquà della vita. Guardate che questo è fondamentale per noi cristiani. Il cristiano non crede che dopo la morte si risorgerà. Lo credevano tutti. Noi crediamo che possiamo vivere da risorti di qua. Cioè, cosa vuol dire? Vuol dire che vivendo nella modalità indicataci da Cristo, la nostra vita diventa eterna, di qui. Ora, quando il Vangelo parla di vita, usa due termini fondamentalmente, poi ne usa anche un terzo, che noi maldestramente abbiamo purtroppo tradotto con anima. Però voi sapete, se non sapete ve lo dico, voi la parola anima nel Vangelo non la troverete mai, perché non è un concetto ebraico, semitico, è greco, platonico. Quindi giustamente, se voi guardate adesso la nuova traduzione, quella del 74 precedente, teneva ancora la parola anima. Questa fortunatamente è stata sostituita con vita, quindi voi la parola anima non la trovate. Comunque, le due grandi altre parole che vengono usate per vita nel Vangelo sono bios e zoe. Zoe. Bios, che cos'è la bios? È la vita, quella che nasce e che muore. Noi siamo definiti dalla nostra biografia. Biografia contiene questa parola. La nostra vita è una vita biologica. È nata e morirà. Ma poi, dice il Vangelo, esiste un'altra vita, la Zoe, la vita con la V maiuscola, potremmo dire, quella che non si ferma, in cui tutto si muove, anche le nostre biografie. Cioè esiste una vita fuori e dentro di noi molto più ampia e grande della nostra biografia, del nostro bios. È il fiume della vita dentro il quale ci stiamo muovendo. San Giovanni, il quarto Vangelo, quando parla di vita, parla proprio di questa vita, Zoe, di questa super vita. E Giovanni la chiama, meglio Gesù in Giovanni, questa super vita la chiama vita eterna. E Gesù, che possiede in pienezza questa vita, la partecipa a quanti lo accolgono o se vogliamo credono in Lui. Poi diciamo cosa vuol dire credere in Gesù. Non è una questione di testa, credere in Gesù. Stiamo attenti, l'ho detto prima, lo ripeto, voi quando poi noi cattolici l'abbiamo un po' infangata questa bellissima parola, Nei funerali, purtroppo ci sono anche sui testi, sul messale, c'è questa idea, ma nel Vangelo, vita eterna, stiamo attenti, non si indica mai la vita dopo la morte con vita eterna, eh? Lo ripeto, l'ho detto prima, lo ripeto, con vita eterna nei Vangeli si intende una vita qualitativamente così grande, così bella, così forte, da essere in grado di scavalcare anche la morte. Questa è la vita eterna. Vita bella, in pienezza, vita grande, non vita, capite? È la qualità, non è la quantità. Vita eterna definisce la qualità della vita. È questa che Gesù è venuto a partecipare, lui che la possedeva in pienezza. Per cui nel Vangelo c'è solo un grande messaggio: chi vive in consonanza con Gesù, detto in altre parole, chi fa proprio il suo atteggiamento di vita, questo vuol dire credere in Gesù, eh? Noi purtroppo abbiamo ridotto tutto a un livello intellettuale, ma credere in Gesù vuol dire far proprio il suo atteggiamento di vita. Questo vuol dire credere in Gesù. Non vuol dire credere nei dogmi, non vuol dire recitare il credo, non vuol dire ancora credere. Purtroppo noi abbiamo ridotto tutto all'ortodossia, sono balle. Non si è cristiani perché si è ortodossi, si è cristiani perché si vive l'ortoprassi, cioè il vivere come Gesù, non credere le cose. Ebbene, chi fa proprio il suo atteggiamento di vita, chi vive nel quotidiano la sua logica, acquisirà questa qualità di vita che è eterna, diventa eterno. Allora la vita eterna, stiamo attenti, non è un premio per i buoni dopo la morte, perché Dio non premierà nessuno, perché Dio non può premiare. Smettiamola di pensare che Dio alla fine premierà i buoni e castigherà i cattivi. Non è vero, nel Vangelo non c'è questo. Perché un Dio che premia è un terrorista. Non è un padre buono. Perché l'amore non si merita. Capite? Un genitore non premia un figlio perché fa il buono. Un genitore lo ama e basta, non perché se lo merita. Quindi l'amore non è mai un premio, non può essere mai un premio. L'amore è dono gratuito, che tu sia bravo, tu sia cattivo, tu sia... no? L'amore cade a pioggia su tutti. Dio fa cadere, se vuoi, per usare un'immagine, ecco, fa cadere, lo dice Gesù in Matteo 5, Dio, no, fa sorgere il suo sole sui buoni e sui cattivi, e Dio... fa scendere la pioggia, ecco, sui giusti e sugli ingiusti, e far piovere è una benedizione in Israele, non è qualcosa di negativo. Allora, ed è interessante notare che Giovanni, quando parla di vita eterna, infatti, è impressionante questa cosa, di questa Zoe, ne parla sempre al presente. Esempio. Giovanni 3,36, chi crede ha la vita eterna. Occhio, non dice chi crede in me, chi vive come me, avrà la vita eterna. No, ha la vita eterna. Giovanni 5, questo è importantissimo, Giovanni 5,24, in verità vi dico, chi ascolta la mia parola e crede, cioè la mette in pratica, ha la vita eterna. E non va incontro al giudizio, ma è passato dalla morte alla vita. Fantastico, fantastico. E adesso passato dalla morte alla vita, non che passerà dalla morte alla vita, capite? E questa è la bella notizia. Questa cosa Giovanni la ridirà nella sua prima lettera, capitolo 3, versetto 14, quando Gesù dice... Giovanni dice, questa qui sarebbe da ricordarsi, un passo importantissimo, andrebbe imparato a memoria. Prima Giovanni 3,14, Giovanni dice, noi sappiamo che siamo passati, dalla morte alla vita. Cosa vuol dire passare dalla morte alla vita? Risorti, no? Quindi possiamo dire, noi sappiamo che siamo risorti adesso perché amiamo i fratelli. Questa è la novità cristiana. Chi ama è già risorto. Qui, adesso. E questa è la bella notizia del Vangelo. D'altra parte Gesù è stato il primo a vivere così, cioè una vita imbevuta nell'amore che ha trasformato la sua vita, il suo bios, in vita per sempre, vincendo la morte. Infatti, se fate caso, quando gli evangelisti parlano della morte di Gesù in croce, non usano mai il termine morte. Non dicono mai che Gesù è morto sulla croce, ma che diede lo Spirito, che spirò, ma non nel senso banale. Dare la vita è un atto creativo. Sulla croce Gesù è diventato creativo. Quindi stiamo attenti, la croce per Gesù è stata il potenziamento massimo di tutta la sua energia vitale che si portava dentro. Capite? Gesù è stato questo seme che è nato a Betlemme, man mano ha cominciato a aprirsi, ma dov'è che è sbocciato il seme? Sulla croce. Lì è esploso Gesù, con tutte le sue potenzialità. Non è morto sulla croce. È diventato Dio sulla croce. Michele Do, che molti di voi conoscono, lo dice chiaramente in un passo che ha fatto un po' discutere, ma è chiarissimo. Gesù non è nato Dio a Betlemme, non era Dio in quella culla a Betlemme, ma ha compiuto tutto un cammino di compimento attraverso l'umanizzazione, è diventato, si è esploso, diciamo, e deflagrato sulla croce in pienezza. Tutto questo era chiarissimo per la comunità primitiva. San Paolo riprenderà questo quando dice: con lui ci ha anche risuscitati. Vedete quanto è chiaro nel Nuovo Testamento questa idea, non che risorgeremo. Con lui ci ha anche risuscitati e ci ha fatti sedere nei cieli, in Cristo Gesù. Usano tutti i verbi al presente. Quindi noi non crediamo che un giorno ci siederemo accanto a Dio in cielo. Adesso, se amiamo, siamo già in Dio. Siamo già risorti. Questo è Efesini 2,6, ma se leggiamo Colossesi 2,12, Paolo dice: con lui siete stati sepolti insieme nel battesimo, in lui siete stati insieme risuscitati. Colossesi 3,1 dice: se dunque siete risorti con Cristo, allora siete risorti con Cristo. Allora, questo aspetto importante, noi non crediamo che risorgeremo, ma che possiamo vivere da risorti. Possiamo vivere. Ma voi capite che se siamo già risorti, quando la morte biologica ci toccherà, cosa succede? Niente. Niente. Siamo già risorti. La morte non avrà nessun potere su di noi. Gli evangelisti usano due verbi molto importanti per spiegare tutto questo. Il tema l'immagine del dormire e del seminare. La morte per Gesù, infatti Gesù non parla di morte, ma parla dell'atto dell'addormentarsi. Pensate all'amico Lazzaro, vi ricordate, no? Dicono, ma perché vai? Ormai Lazzaro è morto. Gesù, no, Gesù Lazzaro non è morto, dorme e io vado a svegliare. Fantastico. Pensate alla figlia di Gairo, ad esempio. Quando tutti stanno lì a suonare i flautisti perché la bimba è morta, Gesù dice: ma la ragazza non è morta, dorme. E lo prendono per matto. Ma poi tantissimi altri passi si usa proprio i dormienti. E cosa succede quando dormiamo? Succede che ci svegliamo con nuove energie. Questa è la morte per il cristianesimo. Un addormentarci per svegliarci con nuove energie. Pensate dopo un buon sonno ristoratore, no? Dice: mi sento di vivere. La morte sarà così. Un addormentarsi per rialzarsi con nuove e definitive energie. E guardate che i cristiani questa cosa ci credevano tantissimo, tanto che non usano mai il termine necropoli. Gli greci e i latini usano per i campi mortuari, usano il termine necropoli. I cristiani no. I cristiani usano un termine coimeterion, da cui il nostro cimitero. Cosa vuol dire cimitero? Etimologicamente, luogo dove si va a dormire, il dormitorio. Interessante. Luogo dove si va a riposare. Ed è anche interessante, questo lo fa notare Maggi, dice: è interessante vedere com'erano i cimiteri. Noi entriamo nei nostri cimiteri, sono luoghi un po' lugubri, no? C'è persone che, sono persone che non riescono neanche a entrare nei cimiteri, tutto un po' lugubre. Nella storia i cimiteri erano luoghi di festa. Anzitutto i pagani, i cimiteri, ma non pagani, non soltanto, ma gli ebrei, no? Gli ebrei i cimiteri li hanno sempre, costruiti lontani dai centri abitati. Perché? Perché il morto è impuro. Quindi chi si accosta al morto diventa impuro, almeno per 3 giorni, poi l'anima, sì, lo spirito si dilegua. Quindi i cimiteri lontani. I cimiteri cristiani, ma fino a pochissimo tempo fa, venivano costruiti o dentro la chiesa, cioè i morti venivano seppelliti dentro la chiesa o subito fuori la chiesa, no? È interessante, sono andato a fare una conferenza quest'estate a Sauce di Cesana, no? Quella bellissima chiesa in mezzo ai prati, no? E per entrare in chiesa si passa proprio in mezzo alle tombe, ma in tantissimi nostri posti di campagna. Ed è interessante notare come nell'antichità nei cimiteri venivano costruite botteghe, mercati. Erano talmente luoghi di vita che dovette intervenire un concilio, quello di Huen nel 1231, per evitare, per proibire sotto pena di scomunica, di ballare in chiesa e nei cimiteri. Si ballava nei cimiteri. O il concilio del 1405 che proibì di giocare a palla, di esercitare l'arte del mimo, dei burattinai e dei musicanti. Lutero proibì la costruzione di una fabbrica di birra all'interno del cimitero di Wittenberg. No, forse è sconveniente costruire una... Oppure a Parigi fu proibita la prostituzione dentro i cimiteri. Di tutto accadeva dentro i cimiteri. Erano luoghi di vita. L'altra immagine usata è quella del seme. Il seme contiene in sé una potenzialità tale che solo la morte sottoterra potrà manifestare. Gesù lo usa, questa immagine bellissima, in Giovanni 12:24, quando dice: il chicco di grano se non muore non porta frutto. Allora la morte veramente permette alla nostra vita, che è venuta al mondo come seme, di portare alle estreme conseguenze ciò che era in nuce. E la vita, la nostra vita, più o meno lunga, non può portare alle estreme conseguenze la potenzialità del seme. Ci vuole la morte per far deflagrare tutto la potenzialità. è un aiuto alla morte. Cioè, senza la morte non verremo mai alla luce di noi stessi. Senza la morte non potremo mai venire alla luce di noi stessi. Cosa siamo veramente? Ce lo dirà soltanto la morte. Lì scopriremo chi siamo veramente. C'è un passo bellissimo dell'Apocalisse. Dice, verrà l'ultimo giorno in cui verrà consegnata una pietruzza bianca su cui è scritto il nome. Cosa vuol dire? Che scopriremo, il nome per noi non dice più niente, ma per la cultura semitica era la persona, quindi sapremo quello che potevamo essere in pienezza soltanto con la nostra morte. Quindi la morte fa sbocciare tutto quello che per motivi di tempo, per motivi, pensate a un morto quando muore un giovane, per motivi di carattere, di ambiente sociale, ci sono tantissime circostanze che non ci permettono di portare alle estreme conseguenze quello che siamo in nuce. La morte lo farà. La morte lo farà. Allora, la morte non è la fine di tutto, ma la possibilità perché il tutto di noi possa compiersi in pienezza. Allora stiamo attenti, con la morte non andiamo in cielo, Non esiste nessun cielo di Dio, mettiamoci il cuore in pace, magari con la nostra anima, ma con la morte il cielo che è in noi si dilata talmente tanto da renderci celesti. Questo fa la morte. La morte non è la distruzione della nostra persona, ma la nostra trasfigurazione. C'è questi episodi della trasfigurazione che sono splendidi. Quello che è successo a Gesù succederà a noi. La morte ci trasfigurerà. E in greco c'è metamorfe, metamorfosi. Usiamo un'altra, sono immagini, però abbiamo bisogno di immagini. Il bruco cosa fa? Muore come bruco e spicca il volo come farfalla. La farfalla, bellissima, colorata, splendida, non ha più nulla del bruco, ma lei è anche bruco, lo è stato, non puoi separare le cose. Questo farà di noi la morte, ci metamorforizzerà. Compierà in noi questa metamorfosi. Lao Tse ha una bellissima frase che ho messo in quarta di copertina, dice, quello che il bruco chiama fine del mondo, il resto del mondo lo chiama farfalla. La vita è tutto un cammino di trasfigurazione, la morte ne è l'ultimo atto. Paolo in Seconda Corinzi dice, e noi tutti a viso scoperto, riflettendo come uno specchio la gloria del Signore, veniamo trasformati in quella medesima immagine di gloria in gloria. Allora, Dio non sta in cielo, l'abbiamo detto prima, perché noi siamo il cielo di Dio. Allora io quando amo, quando vivo come ha vissuto Cristo, cioè soltanto una vita come proesistenza, quando mi gioco la vita nell'amore, allora mi sintonizzo con Dio, entro nella sfera di Dio, in qualche modo mi divinizzo. Se Dio non sta più in cielo, ma nell'amore che si vive tra di noi, tanto meno sta in un tempio, perché noi siamo il Tempio di Dio. Ci giochiamo tutto di qua, ci stiamo giocando tutto di qua attraverso l'amore ai fratelli. Pensate, Matteo 25, la parabola, no, la terza parabola che abbiamo ascoltato domenica scorsa, o ascolteremo domenica prossima, ecco. Avevo fame e mi avete dato a mangiare, avevo sete, mi avete dato da bere. Ricapitolando, non si nasce una volta sola, si nasce due volte. Con la prima si viene alla luce, con l'altra si vive per sempre. Con la prima, il bios, si vive, con la seconda, la zoe, ci si porta a compimento e non si muore più. Ma se è vero che si nasce due volte, se lo vogliamo, è anche vero che si può morire due volte. E qui c'è il tema della seconda morte. Cerco di essere semplice perché è un po' complicato, ma perché dico che si può morire due volte? Voi sapete quante volte Gesù si è soffermato a dire vigilate, fate attenzione, no? In Luca 9 dice: chi vorrà salvare la propria vita la perderà, ma chi perderà la propria vita per me la salverà. Che giova all'uomo guadagnare il mondo intero se poi si perde o rovina se stesso? C'è la possibilità di fallire la vita. È vero, tutti moriremo biologicamente, il nostro bios finirà, ci consumeremo sotto 2 metri di terra. Questo è di fede, no, è fede, è proprio così. Nessuno scappa alla morte. Ma Gesù, questo lo fa intuire più volte nel Vangelo, dice che potremo morire anche la seconda vita, la seconda volta, cioè anche nella zoe. In che modo? Bisogna prendersi cura di questa zoe. Abbiamo bisogno di nutrire non soltanto... Noi nutriamo la bios, il bios, nutriamo la nostra biografia, nutriamo ogni giorno in tanti modi la nostra vita biologica. Mangiamo, ci muoviamo, facciamo sport, facciamo tantissime cose. La nutriamo in tanti modi, ma abbiamo bisogno anche di nutrire l'altra vita che ci portiamo dentro, quella molto più profonda. E in che modo? Mentre il bios si nutre di cose, si nutre, la vita per eccellenza si nutre nutrendo, non nutrendosi, nutrendo gli altri, prendendosi cura degli altri. La Zoe si edifica in noi nutrendo chi ci sta accanto. La Zoe cresce amando, facendo del bene. Cresce in noi per via di dono e di accoglienza. In Apocalisse leggiamo più volte, 3 o 4 volte torna questo ritornello: il vincitore non ha nulla da temere della seconda morte. La seconda morte. Allora che cos'è questa seconda morte? Che se tu non la nutri, arriverà la morte biologica e non c'è nulla che potrà passare di là. Non c'è nulla. Se è questa vita per eccellenza a scavalcare la morte, ma se tu non l'hai mai nutrita, non l'hai mai edificata, cosa passa di là? Nulla. Capite? Ci vuole qualcosa che sia in grado di vincere la morte. E cos'è che vince la morte? Che cos'è più forte della morte? L'amore. Solo l'amore è più forte della morte. Chi non ha mai amato è già morto. È già morto. Di qua. Se abbiamo detto, Giovanni ci ha detto prima, che chi ama è già risorto, chi non ama è già morto. E quindi non c'è nulla che può passare di là. Nulla. San Francesco, alla fine della sua vita, ha fatto aggiungere l'ultima strofa del cantico sulla morte. E dice: laudato sì, mi Signore, per sola nostra morte corporale, dalla quale nulla uomo vivente può scappare. 2 punti. Guai a quelli che morranno nelle peccata mortali, beati quelli che troverà nelle tue santissime voluntati, ca la morte secunda non farà male. Vedete? Chi è vissuto nel peccato mortale, che poi esiste soltanto un peccato mortale, che il catechismo ne dica, e non amare è l'unico peccato mortale. Perché è peccato mortale? Il non amare è peccato mortale perché non ti costruisce, non ti edifica. Ma chi ama, la seconda morte non lo toccherà, non gli farà nessun male, dice Francesco. E Gesù, guardate, ha parole molto dure su questa cosa. Allora, e mi avvio alla conclusione. Torniamo al nostro tema iniziale, il lutto. Il Vangelo cosa dice? Che piangere va bene. Gesù ha pianto per l'amico Lazzaro. Però noi abbiamo una grande fortuna, noi cristiani, se tornassimo al Vangelo autentico. Noi crediamo che la morte è l'inizio, la possibilità di una vita per sempre. Nell'antichità il giorno della morte veniva detto dies natalis, giorno della nascita, giorno della nascita. Infatti noi celebriamo i santi nel giorno della loro morte, È come veramente la morte come giorno della nascita, è come un bimbo, il neonato che uscendo dal ventre della madre pensa che tutto sia finito e dice qua mi tocca morire, sono stato così bene per una vita e adesso mi tocca morire, e invece viene alla luce. Così sarà la nostra morte, un venire alla luce. Se crediamo questo, allora crediamo anche che i nostri morti adesso, ora, sono presenze più vicino a noi di quando lo erano fisicamente. Se ci amavano, ci stanno amando ancora di più adesso, più potentemente, perché non hanno più limiti del corpo, dello spazio, del carattere. Ma dobbiamo imparare a sintonizzarci con loro. I morti, questo non è basso spiritismo, Questa è la grandezza cristiana. I nostri morti sono presenti, ma bisogna trattarli come viventi, non trattarli come morti. Oggi sono qui, sono nati a una dimensione nuova, sono splendenti di luce, illuminano la nostra vita concreta di ogni giorno. Gesù ci insegna una cosa bellissima nel Vangelo: impariamo a lasciare andare i nostri morti, lasciamoli andare. Quelli che abbiamo conosciuto, quelli lì, non ci sono più. Noi siamo legati ai nostri morti, a doppia mandata. L'idea che avevamo di loro, tutto questo no. Impariamo a lasciarli andare. Provate a leggere l'episodio di Lazzaro. Gesù grida: Lazzaro, vieni fuori. Ma Giovanni dice che ad uscire non è Lazzaro, dice uscì il morto. Non è Lazzaro quello, perché Lazzaro per Gesù era sempre stato lì in casa con Marta e Maria, solo che loro pensavano che fosse dentro il sepolcro. Capite? E dite, e cosa dice alle sorelle? Adesso lo liberate e lo lasciate andare. Lasciatelo andare, quello è un morto. Basta. Dentro i sepolcri c'è il morto che dobbiamo sciogliere dai nostri legami. Ma so che è difficile, ma dovremo imparare. La stessa cosa successe nel giardino quando Gesù va alla Maddalena. La Maddalena va a cercare il morto, no, il morto, Gesù, l'amato. Va a cercare l'amato, ha sempre gli occhi fissi di là e non si accorge che Gesù è dietro. Ma cosa c'è? Che un morto? Se cerchiamo un morto non lo troveremo mai, perché è morto. I viventi ci stanno alle nostre spalle e ci chiedono soltanto di girarci. Quindi dobbiamo lasciare andare i morti, non piangerli come morti, ma presenti come risorti vivificanti. Per questo il ricordo dei defunti dovrebbe essere di gioia, una festa. E allora un invito, sarebbe bello che non portassimo più fiori sulle tombe dei nostri morti, ma cominciassimo a regalare dei mazzi di fiori ai vivi, ai vivi. La morte non separa i rapporti con i nostri cari. Gesù con la sua ascensione è più vicino che mai. Allora recupero quella frase, dire è venuto a mancare all'affetto dei suoi cari, non ha più senso, capite? Non è venuto a mancare all'affetto dei suoi cari, ma l'affetto dei miei cari adesso è più forte che mai. Mi ama, mi aiuta, mi perdona. Adesso può farlo, perché è in Dio. E Dio è soltanto perdono. Mi illumina, perché? Perché è in Dio. E Dio è soltanto luce. Mi ama, mi avvolge di misericordia, di amore. San Domenico, visto che siamo nella casa dei Domenicani, dice, non piangete, io vi sarò più utile dopo la mia morte, e vi aiuterò più efficacemente di quando ero in vita. Mia mamma è mancata, ecco, per usare il termine di prima, 3 anni fa, e io credo veramente che mi continua ad aiutare, molto di più di come poteva farlo prima, perché prima era lontana, nel senso che la vedevo poco. Poteva farlo nel suo limite di così fisico, aveva tante limitazioni, avrebbe forse voluto amarmi molto di più. Adesso può farlo, in pienezza. Perché? Perché sta collaborando all'amore di Dio. Dio è all'opera, lo dice Gesù, no? Mio Padre opera sempre. Se i nostri morti sono nell'amore di Dio, sono operanti. Quindi andrebbe forse rivisto un po' l'eterno riposo, e non ha molto eterno riposo, sapete che palle, dopo va bene riposarsi 100 anni, 200 anni, ma per l'eternità questo riposo, no? Allora il riposo è un riposo creativo, noi riposiamo in Dio che è sempre all'opera, e quindi i nostri morti sono all'opera continuamente, perché si sono inzuppati in qualche modo dell'amore creativo di Dio e continuano a operare anche per me, anche per me. Quindi con la morte si perde tutto, noi perderemo tutto con la nostra morte, non ci portiamo di là nulla. Non hanno ancora inventato le casse da morte con i cassetti, no? Come così. Ma non si perde ciò che si è donato, anzi l'unica cosa che ci portiamo di là è l'amore che abbiamo vissuto e viene trasformato in vita. L'amore che abbiamo vissuto da questa parte viene capitalizzato. Ci porteremo dietro soltanto il nostro amore. C'è un bel passo dell'Apocalisse, no? Che si legge anche nelle messe dei defunti, no? E le loro opere li seguono, bellissimo, è vero, le opere d'amore. Nel nostro corpo migliaia e migliaia di cellule muoiono continuamente perché altre possano rinascere. Vedete, noi viviamo perché qualcosa di noi muore, così il nostro corpo morirà perché noi possiamo vivere in pienezza. Paolo usa un'immagine molto dura, dice: non ci scoraggiamo però, anche se il nostro corpo esteriore si va disfacendo, quello interiore invece si rinnova di giorno in giorno. Basta guardarsi allo specchio e noi vediamo che più il tempo passa, più ci stiamo disfando. Uno può tamponare con un po' di estetica, ma poi basta, ci disfiamo. Però Paolo dice, dentro di noi la Zoè sta crescendo. Vedete, qualcosa, la vita biologica diminuisce, È un po' quello che avviene nella statua. Ecco, la morte può essere la statua di Michelangelo. Più togli il superfluo, più emerge la statua. È questo che sta avvenendo nella nostra morte. Nella nostra vita sta avvenendo questo. Ci stiamo consumando, ma sta emergendo quello che non finirà più. La nostra persona. Occhio, noi non crediamo che la nostra anima va in cielo, eh? Eppure si dice ancora molto, no? L'anima del nostro defunto. Ma che anima? Che anima? È la persona che continua, non l'anima. È la persona. Con tutto quello che abbiamo vissuto, abbiamo abbracciato, è la nostra persona che ha amato. L'anima non è un concetto cristiano. Quindi tutto si sta disfando, ma la nostra persona, quella, sta emergendo e non finirà più, non finirà più. Gli anni che passano non saranno perciò un peso che schiaccia la nostra vita, ma un trampolino di lancio per altezze vertiginose. E chiudo con una poesia, una preghiera che avete già sentito senz'altro, ma che Padre Maggi mette alla fine del suo libro, di un canonico londinese del 1800. La morte non è niente, sono solamente passato dall'altra parte, è come fossi nascosto nella stanza accanto. Io sono sempre io e tu sei sempre tu. Quello che eravamo prima l'uno per l'altro lo siamo ancora. Chiamami con il nome che mi hai sempre dato, che ti è familiare. Parlami nello stesso modo affettuoso che hai sempre usato. Non cambiare tono di voce, non assumere un'aria solenne o triste. Continua a ridere di quello che ci faceva ridere, di quelle piccole cose che tanto ci piacevano quando eravamo insieme. Prega, sorridi, pensami. Il mio nome sia sempre la parola familiare di prima. Pronuncialo senza la minima traccia d'ombra o di tristezza. La nostra vita conserva tutto il significato che ha sempre avuto, è la stessa di prima. C'è una continuità che non si spezza. Perché dovrei essere fuori dai tuoi pensieri, dalla tua mente, solo perché sono fuori dalla tua vista? Non sono lontano, sono dall'altra parte, proprio dietro l'angolo. Rassicurati, va tutto bene. Ritroverai il mio cuore, ne ritroverai la tenerezza purificata. Asciuga le tue lacrime e non piangere, se mi ami. Il tuo sorriso è la mia pace. Grazie.